posto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitrangi Devidase. Sotto il segno dei Veda.
Benvenuti a un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Come sapete, stiamo trattando di un argomento delle scritture vediche, dell'Ayurveda. Ayur vuol dire vita, Veda vuol dire conoscenza, è la conoscenza della vita, in particolar modo nell'aspetto del mantenimento, la cura, la prevenzione della malattia nel corpo materiale, grossolano e sottile. Ricordiamo che l'Ayurveda è la vera medicina globale, la vera medicina olistica, in quanto considera non solo il corpo grossolano e il corpo sottile, come fa la medicina psicosomatica, ma considera anche l'elemento più importante, cioè l'anima, l'essere spirituale, che dà vita a entrambi. In un certo senso si potrebbe dire che curando l'anima, cioè eseguendo una vita conforme a quelle che sono le attività naturali dell'anima, cioè svolgendo un tipo di vita spirituale, volto alla realizzazione spirituale, tutti i tipi di malattie, anche più pesanti, possono essere risolte o guarite. Stavamo parlando, la puntata scorsa, di vari tipi di alimenti e delle loro caratteristiche e proprietà. Parlavamo in particolar modo dei latticini. Abbiamo visto il latte di mucca, il latte di capra, il burro, anzi lo yogurt, e questa volta vedremo il buttermilk, burro, ghee, eccetera. Allora, come dicevamo, il buttermilk è l'alimento più apprezzato nella Ayurveda. È un alimento di qualità amla e kashava, cioè aspro e astringente. Il buttermilk deve essere preparato fresco ogni giorno con una quantità uguale di yogurt ed acqua, che devono essere agitati con una zangola fino al formarsi di un sottile strato di burro sulla superficie. Ora, burro e acqua devono essere agitati. Poi bisogna sgrassarlo, questo strato di burro va tolto e quello che rimane è il buttermilk. Questo buttermilk, se fosse ancora troppo denso, può essere allungato con 25% in più d'acqua, e comunque bisogna aggiungere dell'acqua se lo yogurt che si utilizza è particolarmente aspro. Il buttermilk è praticamente l'alimento più digeribile nella Ayurveda. Accende Jataragni, cioè il fuoco della digestione, e aumenta gli enzimi digestivi. Controlla Kapha e Vata. Ecco, vediamo alcuni casi in cui il buttermilk è utile. Il buttermilk allevia la ritenzione idrica, da sollievo nelle malattie addominali come coliche, coliti, ulcere, indigestioni. È utile nei casi di emorroidi, di diarrea, nelle malattie della milza e del fegato, nelle cistiti, le anemie, addirittura purifica il sangue. Inoltre controlla ed abbassa il livello di colesterolo, che come sapete è un importante fattore in molte malattie cardiache, rimuove l'eccesso di grasso. Gli effetti del buttermilk comunque sono opposti a quelli dello yogurt. Infatti dovrebbe essere preso ogni giorno dopo il pasto principale di mezzogiorno. Lo yogurt e il buttermilk però non devono mai essere presi durante lo stesso pasto. E comunque il buttermilk non è adatto ai bambini di età inferiore ai 5 anni. E passiamo al burro. Il burro è un alimento di gusto astringente, secondo la classificazione dei rasa della Ayurveda, ed è Shitavirya. Cosa vuol dire? Non so se ricordate, abbiamo spiegato che ci sono due tipi di alimenti che creano internamente una reazione. Una è Ushna, l'altra è Shita. Ushna vuol dire che creano un effetto di calore, cioè bruciano le riserve di kapha in eccesso, e Shita creano un eccesso, una reazione fredda, e controllano gli eccessi di pitta in particolare. Allora, il burro crea questa reazione fredda all'interno e comunque rafforza e ingrassa, e dovrebbe essere sempre consumato dolce, mai burro salato. Il burro controlla vata, pitta e rakta, sangue. Il burro naturalmente va preso con moderazione e in questo modo allevia le impurità del sangue, è utile nelle emorroidi, nelle tossi, nei dolori e le giunture, anche nella tubercolosi, malattie degli occhi, disordini intestinali e ritenzione idrica. Ora passiamo al ghee. Il ghee è un alimento di rasa madura, rasa dolce, Shitavirya, anche questo rinfrescante. Controlla tutti i dosha, cioè è un alimento particolarmente equilibrato. Il ghee fatto dal latte bovino aumenta la longevità, la memoria, la capacità discriminatoria e l'intelligenza. Dona forza e ritarda il processo di invecchiamento, infatti è un componente essenziale in tutti i rassayana sono quei preparati che in genere in India si trovano sotto forma di una specie di marmellata. Questi composti hanno generalmente erbe particolarmente utili come ricostituenti, come tonici generali, e il ghee è un elemento essenziale in questi preparati. Per aumentare le capacità vocali e comunque migliora lo stato di fertilità. È sempre molto adatto sia ai bambini che agli anziani. Il ghee forma tutti i dhatu, tutti gli elementi del corpo, e provvede a ogni esigenza del corpo. E controlla vata e pitta. Il ghee è utile in particolari casi, quando c'è da depurare il sangue o per situazioni come foruncoli, ferite, ustioni, herpes, morbillo. È utile il ghee. È utile nelle ulcere, nelle febbri, nelle malattie dell'apparato respiratorio e anche per le malattie mentali, disturbi nervosi. Allora, forse qualcuno potrebbe non sapere che il ghee viene preparato tramite un processo di lenta ebollizione del burro. Il burro viene messo in genere in grande quantità sul fuoco molto basso e viene schiumato, l'impurità, la parte acquosa viene tolta lentamente e quello che rimane è la parte grassa pura, che praticamente ha una proprietà di conservazione praticamente infinita e non inacidisce, non si altera, si può usare per friggere anche profondamente gli alimenti. Ecco, questo è il ghee. Il ghee è comunque è maggiormente benefico se a livello medicinale viene usato con le erbe adatte. In questo caso le erbe vengono immerse nel ghee e vengono bollite all'interno del ghee. Poi vengono tolte e questo ghee viene usato nella dose di un cucchiaino al giorno, in particolari malattie. Questo è il famoso ghee medicato di cui si sente parlare nei testi ayurvedici. Esiste il ghee medicato alla liquirizia o altre radici o erbe particolari. Il ghee ha la capacità di accendere jataragni, cioè il fuoco della digestione. Non so se avete visto sacrifici che vengono compiuti nei templi, quelli che vengono chiamati comunemente sacrifici del fuoco. Succede che durante un sacrificio si aggiungono cucchiaiate di ghee al fuoco per accenderlo. E il ghee funziona nello stesso modo all'interno del corpo. E ha la capacità di porre rimedio ad eventuali squilibri di jataragni, cioè del fuoco della digestione. Il ghee contiene tutti i valori nutritivi del latte, ma occorre molto latte per produrre una piccola quantità di ghee, ma il ghee in compenso rispetto al latte è molto più digeribile. Infatti se si ingeriscono grosse quantità di latte il processo digestivo sarà molto indebolito, ma solo una o due cucchiaiate di ghee accendono ed aiutano la digestione, che è la funzione più importante nella prevenzione delle malattie. Poi esiste anche il ghee vecchio, invecchiato. Il ghee vecchio di oltre 10 anni diventa così potente da essere usato come medicinale. Allora, il ghee invecchiato di 10 anni è utile nella cura dell'obesità, dell'epilessia, vertigini, cefalee e malattie delle orecchie e degli occhi. Questo ghee viene mescolato con acqua e somministrato in gocce. Si dice che questo ghee vecchio sia così potente da poter risvegliare una persona dal coma. Thank you. Passiamo agli zuccheri. Lo zucchero raffinato, quello che viene venduto comunemente, non è menzionato nella Ayurveda per la semplice ragione che il suo uso è molto più recente. Infatti arrivò in India durante il periodo Mogul, l'invasione musulmana. Praticamente i maestri ayurvedici sostengono che è tossico. Infatti possiamo ben vedere, lo zucchero bianco è, dopo tutti questi processi di raffinazione, è semplicemente un elemento chimico. Allora, gli zuccheri naturali, come lo zucchero di canna, le melasse, il gur, che è lo zucchero di dattero, lo zucchero candito e il miele, sono usati e menzionati nella Ayurveda. In generale, gli zuccheri naturali sono alimenti altamente nutrienti e infatti non devono essere presi in caso di malattie capa. Malattie capa possono essere anche semplicemente raffreddori, influenze. Allora, vediamo le proprietà del succo di canna da zucchero. È un alimento madura rasa, dolce. Si deve mangiare però a stomaco vuoto. Questo succo di zucchero di canna controlla vata e aumenta kapha, a meno che venga preso dopo i pasti. Nel qual caso funzionerà in modo contrario, cioè aumenterà vata. La canna deve essere masticata bene per estrarne il succo. Questa è una cosa che succede in India. Se andate in India trovate spesso venditori di canna da zucchero che viene proprio masticata, succhiata sul posto. Allora, i dosha in eccesso, cioè gli squilibri nel corpo, gli alimenti sottili in eccesso nel corpo, vengono raccolti nelle fibre masticate e vengono in tal modo eliminate dal corpo. Allora, lo zucchero di canna comunque forma eccesso di urina, è da preferire la canna gialla a quella rossa, se potete scegliere. Quando l'acqua presente nel succo evapora durante l'ebollizione, a quel punto si ottiene la melassa. Allora, parliamo della melassa nera. La melassa nera, al contrario di come si può credere, non è un alimento molto positivo, perché altera i dosha, è indigesta, può addirittura causare vermi intestinali. È un leggero lassativo comunque ed è utile nei problemi renali perché purifica l'urina. Quando la melassa viene essiccata al sole, le parti nere vengono tolte e quello che rimane è jaggery o gur, cioè zucchero di canna o zucchero di dattero a seconda. Passiamo allo zucchero di canna o di dattero. Questi due tipi di zucchero sono utili nei casi di costipazione, e formano kapha e aiutano la formazione di tutti i dhatu. In eccesso però diminuiscono il processo digestivo, come praticamente tutti i tipi di zucchero in assunzione smodata inibiscono jataragni, il fuoco della digestione. Zucchero di canna invecchiato 10 anni diventa un ottimo tonico cardiaco. E vediamo la melassa granulata, chiamata zucchero turbinado, si può trovare in pacchetti in giro, turbinado sugar. Questa controlla le impurità del sangue e controlla vata, è ottima contro la sete, le vertigini e la nausea. Thank you. zucchero candito. In India è molto usato lo zucchero candito. Lo zucchero candito è ottimo per eliminare le impurità del sangue, previene la sete e le sensazioni di bruciore alle mani e ai piedi, così come lo stimolo al vomito. Aiuta a mitigare le vertigini. Lo zucchero, invece, ottenuto da alimenti diversi dalla canna da zucchero, come lo zucchero estratto dalla barbabietola, lo sciroppo di gran turco e anche quello di acero, non è raccomandato perché è praticamente considerato indigesto. Il miele. Il miele, come raccomanda la Ayurveda, è il miglior dolce o dolcificante naturale. È utile anche nelle malattie dell'occhio, infatti si può applicare all'interno dell'occhio. È utile nelle intossicazioni del sangue, nell'asma, nella dissenteria, nelle dermatiti, contro i vermi e la tosse. La Ayurveda afferma che può essere utile persino ai diabetici, perché ricordiamo, ogni alimento ha una particolare caratteristica all'esterno, cioè apparente, che può essere madura, rasa, può essere dolce, ma all'interno del corpo crea delle reazioni combinandosi con gli enzimi digestivi che sono praticamente sconosciute per ora agli studi scientifici moderni in Occidente, e tanto che il miele viene addirittura raccomandato nei casi di diabete. Utile nei casi di frattura perché aiuta a saldarsi delle ossa e estrae anche pus da ascessi, foruncoli. È digeribile ed è l'alimento che controlla meglio Kapha. Una cosa importante da dire riguardo al miele è che non deve mai essere riscaldato, l'abbiamo già detto, e lo ripetiamo, non deve mai essere cotto o usato per cuocere, perché diventa tossico. Non deve essere mai preso in caso di febbre o quando ci si trova in luoghi caldi, molto caldi. Non deve mai essere immerso in acqua bollente, ma si può aggiungere ad una bevanda tiepida. Il miele, in medicina ayurvedica, è un emetico, cioè una preparazione che induce il vomito, e può essere anche usato nei clisteri, fatti con acqua, limone e miele, e spesso usato come veicolo per la somministrazione di erbe. I vari tipi di oli. Gli oli sono raccomandati sia per massaggi esterni che per uso interno, determinati tipi di oli. L'olio di semi di sesamo controlla Vata, sappiamo che l'80% delle malattie è causato da Vata, quindi l'olio di semi di sesamo è molto raccomandato nella Ayurveda. rafforza le giunture, distrugge i vermi intestinali, se preso con acqua calda una volta al giorno, nella dose di un cucchiaio, in un bicchiere circa, aiuta la formazione di feci solide nella diarrea e previene il dimagramento. Comunque non va preso in eccesso perché altrimenti produce eccessivo kappa, provoca dermatiti e diventa pericoloso per la vista. La sua qualità è ushnaviria, cioè riscaldante internamente. Poi vediamo l'olio di ricino. L'olio di ricino ha le qualità di amaro, caldo e dolce simultaneamente. Controlla vata e kappa. È ushnaviria, cioè crea calore interno ed è tikshna penetrante. L'olio di ricino previene l'ernia, il rilassamento dell'addome, controlla le febbri croniche, preso un cucchiaio in un po' di latte caldo. L'olio di mostarda. L'olio di mostarda è estremamente ushnaviria, ha una reazione molto calda e non dovrebbe essere usato con gli alimenti, cioè praticamente l'uso dell'olio di mostarda è raccomandato solo esterno per massaggi. Non va dato ai bambini, può distruggere vata e kappa ed intossicare il sangue. È molto forte l'olio di mostarda, a volte in India cucinano anche con l'olio di mostarda, ma non è raccomandato. Ma preso in piccole quantità può uccidere i vermi, aiutare nelle dermatiti e nelle ulcere. È anche utile come olio per massaggi, appunto, e è molto efficace per trattenere il calore all'interno del corpo. Infatti viene usato particolarmente come olio per massaggi, soprattutto nei mesi più freddi. Passiamo ai legumi e cereali. Vediamo i fagioli mung, chiamati mung dal. Il mung dal è un alimento madura rasa, dolce, shitavirya, cioè di effetto rinfrescante. Controlla tutti i dosha ed è particolarmente raccomandato nella Ayurveda come alimento. Le lenticchie assieme all'urad dal sono conosciute addirittura come carne vegetale, cioè sono particolarmente proteiche. Aumentano kappa e pitta e controllano vata. Hanno una reazione calda e formano molti elementi nel corpo, i dhatu. Poi ci sono i semi di sesamo, che è un alimento madura, cioè dolce, e tikta amaro nello stesso tempo. Aumenta pitta e jataragni, fuoco della digestione. I semi di sesamo sono molto utili alla pelle e ai capelli, cioè alla crescita della pelle dei capelli, e comunque i semi vecchi sono più digeribili. Dunque, per questa volta abbiamo finito, abbiamo cominciato a parlare di legumi e cereali, la prossima volta vedremo il frumento, l'orzo, il riso, il miglio e così via, fino a passare anche alla frutta e alle verdure. Quindi per questa volta vi saluto, ci tengo dagli studi di RKC, sotto il segno dei Veda, Hare Krishna.
Il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitrangi Devidase. Sotto il segno dei Veda.